su Radio Incontri, incontri d'autore. Proposte di lettura per appassionati e curiosi. In collaborazione con Libreria Le Storie, Camucia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri e soprattutto del nostro programma dedicato ai libri, alle pagine, a chi li scrive. Il nostro programma Incontri d'autore, che vi ricordo potrete ascoltare sempre il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17 sulle frequenze 88.4, 92.8, oppure vi sintonizzate sul sito di radioincontri.org e andate a cercarvi il vostro programma preferito nella speranza che sia proprio Incontri d'autore. Bene, io sono Federica Marri, questa sera senza la compagnia della nostra amica Maria Chiara, è di nuovo assente, ma ben presto in compagnia del nostro ospite che sarà in collegamento telefonico. Ma prima di presentarvelo, anzi di presentarvela, è una scrittrice, si tratta di una ragazza che ha scritto un libro, un'autrice umbra, passiamo subito a un bel consiglio di lettura. Parliamo di Simonetta Agnello Hornby. Simonetta è palermitana, nata nel 45, però adesso vive a Londra ed è tuttora cittadina italiana e britannica. Tutti la conosciamo con Agnello Hornby, questo cognome un po' particolare, perché lei ha sposato un grande giurista britannico, londinese per l'appunto, che ha un grande studio legale e in cui Simonetta poi è andata a lavorare, perché lei è laureata in giurisprudenza e si occupa soprattutto di diritto di famiglia e dei minori. Famosa in letteratura per aver scritto e per aver pubblicato dei libri di grande successo, alcuni legati anche alla cucina, con naturalmente una fortissima componente narrativa. Il suo libro più famoso, forse, che torna sempre all'orecchio, è La Mennulara, molto carino, simpatico, un bel romanzo. Seguito poi da Bocca Murata, dalla Camera Scura e dalla Zia Marchesa. Ve li consiglio tutti e tre perché la Zia Marchesa è divertentissimo. La Mennulara è veramente un bel libro. Ma adesso passiamo un po' a uno dei suoi ultimi libri. Vi parlo di Simonetta Agnello Hornby. Questa sera dedichiamo un po' i consigli di lettura ai siciliani, agli autori siciliani, perché li abbiamo preparati e discussi proprio in libreria. Abbiamo dedicato loro una bella serata sulla Sicilia. Abbiamo parlato della Sicilia attraverso la letteratura, le nuove proposte di lettura e anche attraverso i prodotti tipici della Sicilia. Ma veniamo al consiglio di lettura, che è Caffè Amaro. Il titolo di questo libro è Caffè Amaro. La protagonista è Maria. Maria dagli occhi grandi, dagli occhi profondi a forma di mandorla, un volto dai tratti regolari e i folti capelli castani. Maria getta un po' una cosiddetta, tra virgolette, malia su chi vi posa lo sguardo, proprio come accade a Pietro, che se ne innamora a prima vista, senza neanche curarsi della dote o di quello che è o di quello che ha Maria. E in maniera un po' meno evidente se ne innamora anche l'amico Giosuè, che è stato poi cresciuto dal padre di Maria, la quale lo considera un po' un fratello maggiore. Maria ha soltanto 15 anni e Pietro invece ne ha 34. Lui è un facoltoso bon voyant che ama i viaggi, il gioco d'azzardo e soprattutto le donne, e lei invece proviene da una famiglia di grandi ideali ma con mezzi limitati. Eppure questo matrimonio con Pietro si rivela una grande scelta felice. Fuori dalle mura familiari, Maria però scopre un senso più ampio dell'esistenza, la libertà di vivere, che coincide un po' con una profonda percezione di un diritto al piacere e a piacere. E proprio per questo, durante una vacanza a Tripoli, complice il deserto magico, Maria scopre anche di cosa è fatto il rapporto che fino ad allora in modo oscuro l'aveva legata a Giosuè. Comincia così una rovente storia d'amore che copre una ventina di anni circa di incontri segreti, di convegni clandestini, di separazioni, tutto in attesa di una nuova pace. E quindi chissà che cosa ci rivelerà questo bellissimo libro. Caffè amaro, ricordatevi, Simonetta Agnello Hornby. E adesso andiamo a rilassarci con della bella musica su Radio Incontri. This is the life, Amy McDonald.
Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Cari amici ascoltatori, come vi avevo già accennato prima, siamo in immediato collegamento telefonico con la nostra autrice, ospite di questa puntata, Lucia Magionami, Umbra, che ha scritto un libro molto importante che si intitola Non è colpa mia, voci di uomini che hanno ucciso le donne. Ci tengo particolarmente a dedicare questa puntata a questo libro e a Lucia, perché hanno, lei e Vanna Ugolini, che sono le due autrici di questo libro, hanno svolto un eccellente lavoro sull'argomento drammatico della violenza alle donne. Lucia, ciao, ci sei?
Sì, ciao Federica.
Ciao, ciao. Allora, siamo qua su Radio Incontri nel nostro programma Incontri d'autore, in collaborazione con la libreria Le Storie di Camuscia, e parliamo questa sera del libro che hai scritto a quattro mani con Vanna Ugolini. E io vorrei chiederti, ti chiederei tante cose, perché abbiamo già presentato questo libro poi in libreria e è venuta fuori veramente una bellissima discussione su un argomento tanto importante, del quale io spesso parlo, ecco, la violenza alle donne, e del quale dovrebbero parlare sempre, sempre, perché purtroppo ne sentiamo tutti i giorni di tutti i colori. Allora, Lucia, in questo libro Voi parlate di intervistate uomini che hanno ucciso le loro donne, però non li definite né mostri né malati, quindi che cosa sono? Parlaci un po' adesso di questo, del libro stesso, Lucia.
Sì, intanto questo libro ha una particolarità perché è stato scritto a quattro mani da due persone che hanno guardato la violenza sotto due aspetti diversi. La prima parte, scritta da Vanno Golini, sono le interviste a tre uomini che hanno ucciso le loro compagne, che avevano scelto. La seconda parte, invece, cerca di far comprendere al lettore i meccanismi.
Voglio precisare solo una cosa, che Vanna Golini è una giornalista e tu sei una psicologa.
Una psicologa. Sì. C'è un libro che complementa un po' di l'informazione.
Sì.
Cosa accade alla testa di questi uomini? Intanto, proprio dalla lettura emerge che questi uomini non sono uomini malati, come noi spesso invece sentiamo identificati.
Sì, infatti.
Ma sono uomini che scelgono, perché la violenza è una scelta e quasi sempre è premeditata, perché comunque avviene dopo una serie di atti, un'escalation di atti di violenza. Se noi riuscissimo a leggere i segnali, potremmo capire anche effettivamente il pericolo che sta vivendo la donna.
Ecco, questo è importante, leggere i segnali, perché come dite voi non ci sono raptus né scatti d'ira che possano portare all'uccisione di una persona, no? È così,
sì,
Lucia?
Sì, infatti, anche perché è vero che per chi è dentro la violenza questi segnali sono difficili da identificare, però chi ha un occhio esterno è più semplice, è più facile. Potremmo fare molto di più. Certo che ricordiamoci che una vittima di violenza, come si legge tra le righe del libro, viene spesso isolata e è difficile che chieda aiuto, è difficile che apertamente dice quello che gli accade, per vergogna, per paura, per timore, per paura veramente di non essere creduta.
Molte volte però, Lucia, abbiamo sentito chiedere aiuto molte e molte volte e forse non essere ascoltata abbastanza fino a morirne.
Sì, anche questo può accadere, perché le cronache parlano di questo. Perché accade questo? Uno, per l'incapacità di leggere questi segnali. L'altra cosa è che la violenza fa paura anche a chi l'ascolta. Dobbiamo essere molto preparati e probabilmente non tutti riescono a capire cosa ci sta dietro. Non esiste l'improvvisazione nel lavorare sulla violenza di genere. Tocca tematiche forti a tutti noi, soprattutto se siamo donne che ascoltiamo.
Certo.
E poi dobbiamo pensare sempre, per fare questo lavoro, che prima di tutto dobbiamo aver fatto un lavoro su noi stessi, sapere quanto siamo violenti e quanto noi stessi che ascoltiamo o leggiamo questi segnali, o dovremmo essere i primi a aiutare le donne, abbiamo fatto pace con la nostra parte violenta. Ricordiamoci che dentro ognuno di noi c'è un lato oscuro.
E come lo dominiamo questo lato oscuro?
Sicuramente conoscendoci, sicuramente se io parlo, chi ascolta, perciò chi dovrebbe aiutare queste vittime, chi dovrebbe stare dalla parte del sostegno, dovrebbe conoscersi, fare un lavoro su di sé. Però questo della conoscenza e fare un lavoro, noi lo possiamo riportare anche all'uomo che agisce violenza.
Certo, soprattutto penso che sia rivolto a lui.
Sì, perché comunque noi pensiamo già che in Italia esistono tanti centri per uomini che agiscono violenza, dove l'uomo arriva, chiede aiuto e comincia a fare un lungo percorso di rieducazione, voglio proprio definirla così, perché deve capire quale lato non funziona e sostituire quelle parti di sé che non funzionano con altre. È un lavoro lungo, perché prima c'è la riconoscenza di questi atti, perché spesso non vengono neanche visti come violenti, tutto viene normalizzato. Ad esempio, ho dato soltanto uno schiaffo, la tipica frase di questi uomini, ma non è colpa mia, è l'altra frase veramente tanto tipica che noi abbiamo ripresa è usata come titolo del libro, perché l'attribuzione del loro agito non viene mai fatta su se stessi, ma sempre su qualcosa di fuori. Perciò è lei che mi irrita, è lei che non ha fatto bene questa cosa, è il tempo è brutto e allora io sono tornata a casa nervosa e l'ho picchiata. C'è sempre un'attribuzione all'esterno, mai una presa di posizione.
Certo, non c'è la riconoscenza della propria responsabilità.
No, mai, questo non accade mai.
Ho capito. Senti, Lucia, ci interrompiamo un attimo per delle note musicali, per ascoltare un po' di musica e riprendiamo subito con te il discorso. E mandiamo proprio Malika Ayan, Come foglie.
Ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso, parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie, poi di cadere al tappeto. Lasciare spazio a chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie poi di cadere al tappeto? Spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
Allora, Lucia, eccoci, siamo sempre in collegamento con te su Incontri d'autore e parliamo del tuo libro Non è colpa mia, scritto a quattro mani da Lucia Maggionami e Vanna Ugolini. Ti volevo fare un'altra domanda. Questi uomini cercano di esercitare il loro potere su una persona anche più debole probabilmente, fino ad arrivare a toglierle tutto, persino la vita, proprio voler esercitare il loro potere. Questo lo sottolineate spesso, no? Sia nelle interviste che
certo,
ha fatto
come
Vanna.
Atto finale togliergli la vita, proprio una questione
infatti
di potere.
Sì, si evince tanto anche leggendo le storie raccontate, perché all'inizio parliamo proprio più, addentriamoci nella struttura del libro. Ci sono queste interviste, tra l'altro agghiaccianti direi, perché io le ho lette e mi hanno impressionato molto, a questi uomini che hanno ucciso e che a volte sembra che o non se ne rendano conto o sottovalutino talmente tanto quello che hanno fatto che arrivano a parlarne come una cosa successa, così. Che dici?
Sì, proprio questo è un meccanismo fondamentale. Non riconoscono la pericolosità e il loro agito, nel senso è successo. Infatti in una delle storie raccolte da Vanta dice: ma io non ero lì. Più volte si vede che lei cerca, si legge tra le righe che lei cerca ma di fargli dire dov'era, e lui continua a dire: io non ero lì, me l'hanno detto. Invece quando sappiamo benissimo dagli atti che comunque sono stati quelli che sono loro che hanno ucciso le loro mogli, le loro compagne, mi ripeto, perché la cosa agghiacciante è che sono le donne che loro hanno scelto, erano le loro compagne,
le loro compagne.
Infatti proprio questo potere, questo controllo esercitato a lungo periodo fa in modo di vederle come oggetti, non più come persone. Non sono persone capaci di pensare e di vivere lontano da questi uomini, ma loro le vogliono possedere come qualcosa di suo. È un altro di questi meccanismi che nella seconda parte viene bene analizzato.
Mi sembra di evincere, poi me lo confermerai tu o invece mi dirai che non è così, che in tutte queste storie raccontate nel libro manca forse c'è un'assenza proprio di un contesto culturale, c'è tanto silenzio, c'è proprio una prigione culturale in cui sono immersi queste persone, questi personaggi. Questo influisce? Il contesto culturale, più elevato o meno, può influire?
Allora, intanto bisogna pensare che non esiste un contesto culturale migliore o peggiore per vedere la violenza. La violenza purtroppo è un fenomeno trasversale, può colpire tutti. Sicuramente è più forte in una società, in una cultura maschilista come la nostra. Questo è vero, perché noi la normalizziamo. Quante volte anche nel modo di parlare facciamo emergere o una parolaccia o una identificazione dell'altro come persona meno importante di noi. Ricordiamoci che c'è alla base di qualsiasi violenza fisica e del femminicidio un'altra serie di violenze, che è anche quella psicologica, dove
la
persona vittima viene continuamente denigrata, umiliata, insultata. Ecco, perciò sicuramente una cultura purtroppo maschilista, io intendo maschilista perché è quella dove viviamo ancora oggi, anche se ci sono dei cambiamenti, io voglio guardare tutto nel lato positivo, però certo noi dovremmo fare un lavoro sui sentimenti, esprimere i propri sentimenti, perché questo manca. Spesso invece quando una persona si emoziona o piange, soprattutto se è maschio, è un debole, è un fragile. Non è così. I sentimenti non hanno sesso.
Certo.
Dovremmo saperli esprimere.
Però tu dicevi prima, può succedere sempre a tutti, ma quindi tutti dovremmo aver paura della persona che abbiamo accanto o c'è un modo per riconoscere l'inizio di certi atteggiamenti?
Sicuramente sono modi per riconoscerli, ok? Ci sono dei modi. E quali sono? Quando ci innamoriamo non siamo capaci di riconoscere subito questi segnali. Però è anche vero che se vediamo che il partner insiste, comincia a criticarci, comincia a entrare in intimità con la donna, con la nostra amica, con noi stessi, chiedere tante informazioni del passato, cercare comunque di vedere tutto quello che fa, quei piccoli controlli che all'inizio, soprattutto nelle persone giovani, vengono viste come attenzioni, con chi esci, guarda il cellulare, se vai in quel luogo mandami la foto.
Certo.
Tante piccole cose portate all'eccesso non sono attenzioni, sono controlli.
Infatti,
ma sono tante.
A volte la gelosia viene quasi auspicata: se il mio uomo non è geloso, allora non mi ama abbastanza, quando invece l'estrema gelosia è soltanto negativa, è un togliere la libertà.
Certo. Un togliere la libertà, un controllo e un guardare l'altro non più come persona autonoma, ma come parte di te, della relazione, perché poi sembra che senza l'altro chi agisce violenza non riesce a vivere.
Che tra l'altro, quando ti accorgi di essere arrivato a questo punto di gelosia, di controllo, penso che sia difficile anche un dialogo tra le due persone, no? Cioè, proprio non è possibile ragionare con queste persone.
No, perché lì si apre tutti nuovi scenari e ricordiamoci che comunque sia la persona che si trova a vivere una situazione di violenza ha difficoltà a riconoscerla, molta difficoltà a riconoscerla, perché è dentro, cioè questi atti non sono così eclatanti, ma sono piccoli tutti i giorni. E quando noi viviamo cose piccole,
certo,
emozioni piccole tutti i giorni, poi alla fine le normalizziamo.
Esatto, diventano quasi la normalità e non le riconosciamo più come pericolo.
Sì.
Va bene. Ci ascoltiamo un po' di musica e aspettaci là, Lucia, perché ti voglio chiedere altre cose dopo.
Grazie mille.
E allora mandiamo Hot and Cold, Katy Perry. Eccoci qua di nuovo insieme. Lucia, allora tu ci sei sempre dall'altra parte del telefono, del mio microfono praticamente, e parliamo ancora del tuo libro Non è colpa mia, dove lo potete trovare alla libreria Le Storie e poi in giro anche in altre librerie, credo in Umbria, in tutte le librerie, insomma, ecco, editore Morlacchi, Lucia Magionami e Vanna Ugolini. Ma adesso vorrei chiudere un po', ecco, il discorso prettamente riguardante il libro e parlare un pochettino con te, perché tu ti occupi di una bellissima cosa che è la libroterapia. Parlaci un po' di questa cosa.
La libroterapia è una tecnica complementare alla psicoterapia, perciò non si sostituisce, ma aiuta. Aiuta anche in quei momenti dove abbiamo un blocco o vorremmo aiutare il paziente a raggiungere un obiettivo diverso con meno fatica. Io la uso sia nei miei colloqui clinici, sia ho un gruppo di persone, ormai quest'anno è il quinto gruppo, sono dei cicli di libroterapia, ogni anno sono 8 incontri che faccio.
Dove li fai?
I primi anni l'ho fatta al mio studio di Perugia, adesso siamo ospiti alla biblioteca invece di Todi, la biblioteca comunale Leoni.
Bene. E
quest'anno, per il primo anno, invece ho cercato all'inizio di dire il filone di cui volevo occuparmi, che si chiama Storie di donne e storie di noi. Questi incontri vengono fatti una volta al mese e spesso, come ho detto, portano tante emozioni. Che cosa avviene esattamente?
Sì.
Cosa avviene? Io scelgo un percorso, non lo dichiaro prima, è un percorso che ci farà compagnia, diciamo, per un anno scolastico, perché iniziamo verso settembre-ottobre, finiamo a maggio.
Okay.
Ci ritroviamo una volta al mese, siamo un gruppo di circa 15 persone. Si entra tutti insieme a far parte della libroterapia.
Un percorso attraverso i libri.
Si può uscire dal gruppo, perché è un gruppo comunque complementare, sicuramente non tutti insieme, non tutti ce la fanno a fare questo cammino, perché è un cammino molto particolare. Ogni mese io assegno un libro, il libro lo scelgo io e il mese dopo ci ritroviamo. Il libro non è altro che una chiave per aprire le nostre emozioni, per farci vedere degli scenari diversi, per capire quale parte di quei protagonisti, oppure anche soltanto delle comparse, diciamo, che spesso nel libro non leggeremo se lo leggiamo da soli, con quell'ottica, fanno parte di noi e come avremmo risolto noi un problema che è capitato all'interno del libro. E da lì si sviluppano le storie personali, l'incontro con l'altro, la condivisione e anche l'aiuto. È molto bello perché nascono amicizie tra le persone che partecipano, nascono anche grosse emozioni.
Certo, credo che sia anche molto importante avere in un percorso per affrontare anche il proprio stato psicologico, importante avere una guida proprio come te, che fai, che costruisci un percorso attraverso le parole di alcuni autori che tu ritieni importanti per loro.
Guarda, quest'anno ho usato tutti i libri al femminile e ho cercato anche libri con editori umbri o scritti qua all'interno della regione. Però c'ho un libro che in questo momento mi viene in mente.
Bene, dacci un consiglio di
lettura.
Guarda,
probabilmente è un libro che avrete già letto in tanti, l'avrete letto in modo diverso, però vorrei che chiunque l'abbia fatto lo rifaccia, perché dà tanta speranza, ha mosso tante emozioni. È il libro Per 10 minuti di Chiara Gamberale.
Per 10 minuti di Chiara Gamberale, certo, lo conosco molto bene, l'ho letto.
Molto bene.
È molto bello.
Sembra di facile lettura, no?
Sì, sì, perché poi ci si immedesima facilmente.
Ma questo è un libro, secondo me, molto forte, perché dà la speranza che ognuno di noi ce la può fare. Si può fare un cambiamento.
Certo.
Piccolo cambiamento tutti i giorni, e se noi si usasse questa tecnica sicuramente
arriveremmo prima a dei buoni risultati nella nostra vita, a dei buoni cambiamenti,
sì,
e soprattutto forse ad una serenità
ma credo che delle volte quando troviamo un ostacolo dovremmo tutti fare piccoli passi verso un obiettivo diverso e chiedere aiuto, perché il messaggio che voglio lasciare oggi, ecco, è che quando uno vede qualche amica o se stessa non si deve vergognare, ma deve chiedere aiuto, perché la violenza ha un grande nemico, la parola. E se usciamo dal silenzio, sicuramente riusciremo a uscire anche dalla violenza.
Lucia, diciamo anche a chi possiamo chiedere aiuto, perché a volte magari non lo sappiamo.
Sicuramente ci sono i centri antiviolenza.
Centri antiviolenza, certo.
Sì. Ma anche il medico di base, che spesso noi lo sottovalutiamo.
È vero.
C'è anche il medico di base, è una figura importante che potrebbe fare da rete. Oltretutto ci sono la polizia, i carabinieri, c'è tante forme oggi come oggi per la tutela, non solo la denuncia, ma c'è l'ammonimento, la querela, cioè c'è tante forme.
L'unica cosa, certo, che lì per lì magari possono spaventare e invece con il giusto aiuto sono le giuste soluzioni. Bene, bene. Lucia, ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione e per aver parlato di questo importante argomento su cui noi teniamo sempre accese le luci, ecco, mi piace dire questa cosa.
E, grazie a te proprio per questo.
E spero di riparlarne presto e magari di fare un'esperienza sulla libroterapia proprio con te anche qua nel nostro territorio, nella nostra libreria di riferimento, che è la libreria Le Storie di Camucia, e riparlare ancora con voi di questo argomento. E quindi ecco, io ti saluto e ti ringrazio tantissimo e non so se vuoi chiudere con un altro consiglio per le nostre ascoltatrici, ma anche per i nostri ascoltatori, direi, perché prima volevo dire una cosa: questo libro, non è colpa mia, lo dovrebbero leggere anche gli uomini, soprattutto la parte maschile, no?
Sicuramente, perché è un libro per tutti, è un libro, esatto, veramente che ci fa comprendere il fenomeno sotto aspetti diversi. È interessante proprio perché non spettacolarizza il fenomeno.
A volte se ne parla tanto tra donne, ma magari bisogna coinvolgere sempre di più gli uomini in questo argomento.
E di nuovo dico che parlare è già tanto, è importante proprio perché rompe il silenzio, e il silenzio è l'unica forma di arma contro la violenza, se lo spezziamo, altrimenti l'alimenta.
Certo, certo. E allora io ti do un abbraccione, ci salutiamo sulle note di Vasco Rossi, proprio Il mondo che vorrei. Ciao Lucia.
Ciao, grazie ancora, buona serata.
Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei. Ed è sempre quello che non si farebbe che fare. Ed è come quello che non si direbbe che direi. Quando dico che non è così il mondo che vorrei. Più.
Eccoci qua di nuovo tra i nostri libri, tra le nostre pagine. Abbiamo salutato Lucia Magionami, che ringraziamo ancora per aver scritto Non è colpa mia. E adesso però passiamo all'ultimo consiglio di lettura dedicato ai ragazzi, però attenzione anche ai genitori. Questo libro si intitola La guerra dei like, lo ha scritto Alessia Cruciani, perché parla di un argomento che ormai è all'ordine del giorno, purtroppo anche nelle scuole, e si avvicina e si ingrandisce sempre di più. Lo vediamo tutti i giorni, vediamo le immagini che passano anche su Facebook, e si tratta del bullismo, si tratta della violenza psicologica che i ragazzi fanno sui loro compagni di scuola. A volte basta un attimo per rovinare la vita di qualcuno, ricordiamocelo, e ricordiamolo ai nostri figli. E ci vuole tutta la forza del mondo per riuscire a reagire. Quindi questi sono messaggi importanti, sono libri importanti per i nostri ragazzi che si trovano immersi in questo argomento, in questa cosa. Questa è la storia di due ragazzi, Cristiana, che frequenta la terza C della scuola media di Milano, e lei è una ragazza molto buona, molto bella, che adora cucinare, adora ballare, il suo sogno infatti è di entrare in una scuola di ballo, la sua unica colpa, diciamo, è che è quella di piacere al ragazzo più bello della scuola, per cui questo suscita l'invidia di tantissime ragazze che la prendono di mira e cominciano a insultarla attraverso i social. Ed è la storia anche di un altro ragazzo, Ruggero, magrolino, però il più bravo, il più basso della classe, ma con i voti più alti. E questo porta i ragazzi più sciocchi, più ignoranti, diciamolo, a chiamarlo Ruggero Gattonero, quindi a dire il portasfiga della scuola. E quindi attraverso queste situazioni sia Cristiana che Ruggero vivono il loro incubo, ed ogni volta che arriva un messaggio il cuore sobbalza, ogni volta che squilla il telefono si accende proprio un incubo. E questa purtroppo, questa è una storia, questo è un libro, ma è la storia di tanti ragazzi nella realtà. Quindi facciamolo leggere ai nostri ragazzi, perché no, anche a scuola, suggeriamolo anche agli insegnanti. E allora vi ricordo il titolo, La guerra dei like di Alessia Cruciani. E io vi saluto, chiudiamo la nostra puntata sui libri e sui consigli di lettura con le note di Coldplay, Viva la vida. Ciao, ciao, alla prossima puntata.
Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name. Ever an honest word. But that was when I ruled the world. When I ruled the world.